diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E bentrovati ancora una volta, amiche e amici in ascolto, per quanto riguarda questa rubrica dedicata alla medicina, agli stili di vita. E un saluto a Ennio Battista della rivista Vita e Salute. Buongiorno Ennio.
Un saluto a tutti voi.
Allora, quest'oggi partiamo da un articolo che abbiamo trovato su Repubblica dello scorso 29 ottobre. E infatti in questo articolo si parlava della giornata mondiale dell'ictus, e anche se, come dire, in ritardo rispetto a questa giornata, insomma l'argomento non è mai in ritardo, ecco, perché purtroppo l'ictus è una malattia che colpisce 15 milioni di persone. In Italia 150.000 casi ogni anno, in cura 1 milione di persone. E il tema della giornata era: una vita dopo l'ictus è possibile. Dunque, diciamo, cercare di riorganizzare la propria vita dopo un evento di questo tipo, una patologia di questo tipo, ma uno potrebbe anche domandarsi: esistono possibilità per prevenire queste cose, oppure tutto sommato fa parte della fragilità della vita e quindi dobbiamo anche un po' rassegnarci, ecco.
No, non è così. La prevenzione è possibile, possiamo agire su più elementi, su più fattori della nostra esistenza. Teniamo conto che i fattori di rischio sono l'ipertensione arteriosa, l'obesità, il diabete, fumo, sedentarietà, che sono tutti elementi su cui possiamo agire. Nessuno ci costringe a come dire, subire queste situazioni così di dato di salute. Tenendo conto che in Italia si stima intorno ai 3,5 miliardi di euro la spesa per l'assistenza ai malati di ictus,
quindi c'è anche una valenza economica che dovrebbe indurre lo Stato forse a delle campagne.
Certo. Dovremmo fare molto di più a livello di promozione, di informazione, di dissuasione a seguire certi stili di vita, anche perché se trend continuerà su questo andamento, diciamo, potremmo aggiungere altre malattie cronico-degenerative, i costi sociali saranno insostenibili.
Senti, immagino che questo non sia solo un problema dell'Italia, ma forse un poco dei paesi occidentali,
cioè
uno stile di vita, insomma.
Sì, fondamentalmente i paesi occidentali hanno introdotto elementi che hanno modificato i nostri comportamenti, a cominciare appunto dalla sedentarietà al consumo di alimenti inappropriati alla nostra salute, a tal punto che appunto nei paesi occidentali si verificano un certo tipo di malattie che in altre aree del mondo sono meno evidenti. Purtroppo ci sono aree grandissime come la Cina e l'India che stanno sempre più avvicinandosi agli stili di vita occidentali, sino a emularne anche gli aspetti negativi, quindi non solo lo sviluppo tecnologico, ma poi anche purtroppo quello che ne deriva da un certo tipo di vita.
Immagino,
siamo di fronte veramente a scenari molto problematici.
Problematici quindi a livello globale, penso anche alla diffusione del fumo, anzi se diminuisce il numero dei fumatori nei nostri paesi, sia pure lievemente, e purtroppo è in costante aumento in altri paesi, diciamo, più poveri, insomma, rispetto al nostro. Senti, c'è qualche paese che è riuscito a fare, in termini di prevenzione di campagne, qualcosa che poi si è visto, insomma, che la situazione è cambiata, almeno parzialmente, che tu sappia,
Ma guarda, nell'ambito specifico non ti saprei rispondere, però in generale si può vedere qualche segnale positivo nelle aree dove c'è più controlli, dove si fanno più screening, dove c'è più comunque l'informazione c'è. Nord America, per esempio, per i tumori, ma anche in parte anche l'Italia o altre zone dell'Europa, però a fronte di i numeri che comunque sono elevatissimi,
certo,
di persone che soffrono di varie malattie cronico-degenerative, comunque invalidanti. L'ictus è una delle cause più invalidanti, la prima causa invalidante, perché poi provoca in chi rimane in qualche modo, sopravvive, diciamo, a un ictus, che ricordiamolo, qua stiamo parlando di ictus cerebrali, riguarda la chiusura o rottura di un vaso cerebrale e quindi con danni conseguenti alle cellule del cervello.
Quindi si può morire, ma si può rimanere facilmente invalidi.
Invalidi, ecco, tra cui soprattutto l'afasia, cioè la difficoltà o incapacità di poter parlare, di comunicare. Là dove, in questi casi intervengono poi strategie di riabilitazione, è qui che interviene anche la campagna che abbiamo ricordato, appunto, del 29 ottobre, cercare appunto di avvicinare maggiormente i pazienti alle strutture che possano introdurre, attivare dei percorsi di riabilitazione.
E quindi c'è un tentativo anche di recuperare la qualità della vita, esatto, anche dopo una situazione, esatto, grave come quella dell'ictus. Insomma, tanto lavoro c'è ancora da fare, ma effettivamente credo che diciamo si sta cercando di fare qualche cosa, ecco, a livello diciamo soprattutto gli ambienti scientifici e non solo. Allora, uno stacco musicale, poi cambiamo argomento, sempre con Ennio Battista della rivista Vita e Salute.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Allora, il secondo argomento di cui vogliamo parlare è un articolo tratto dalla rivista Vita e Salute. Allora, Ennio, vuoi introdurre tu direttamente l'argomento, che si trova nel numero di novembre quindi di questo mese di Vita e Salute?
Sì, parliamo di caffè, la bevanda, la tazzina tanto diffusa nella vita quotidiana di noi italiani, ma comunque diffusa in moltissimo, in quasi tutte le parti del mondo. In Italia c'è una grande cultura di caffè, lo si prende a casa, al bar, nella moca oppure con le macchinette apposta.
Che adesso si stanno diffondendo tantissimo, poi c'è un problema ecologico, ma comunque questo è un altro discorso. Prego, scusami.
Sì, c'è un problema ecologico per le capsule,
già.
Che vengono poi lasciate, insomma, comunque
nell'ambiente.
C'è un grosso problema. C'è però poi una grande controversia che rimane sempre sul caffè, se fa bene, se fa male, entro che limiti può avere benefici. Decine di ricerche vengono prodotte ogni anno in cui mediamente appare sempre che il caffè faccia bene. Andando però a scavare più in fondo, notiamo che però i benefici possono essere relativamente annullati se si superano, per esempio, le due tazzine.
E non è così difficile superare le due tazzine.
Non è difficile. E poi in più il caffè può avere qualche beneficio, si parla di prevenzione del Parkinson, è comunque ricco di antiossidanti, però può essere tutto questo valido in un soggetto che conduce uno stile di vita sano.
Quindi, chiaro, è logico.
Perché poi ci sono altre problematiche, cioè? Oltre due espressi o una tazzina di moca sale, per esempio, il colesterolo nei soggetti a rischio. Con quattro tazzine aumenta una sostanza, l'omocisteina, che è un fattore di rischio cardiovascolare. Cinque tazzine provocano nell'ipertesi un rialzo della pressione sufficiente ad aumentare il rischio di infarto e malattia coronarica.
Quindi occorre sapere,
attenzione,
se siamo perfettamente a posto su certe questioni. Ecco, ma tu forse giustamente non hai citato l'uso dello zucchero nel caffè, perché questo forse paradossalmente è un problema
peggiore, del caffè stesso.
Infatti.
Perché se c'è, come io conosco, diverse persone che mettono anche due cucchiaini di zucchero in una tazza e lo fanno, e questo gesto lo moltiplicano per due o tre tazzine, ci rendiamo conto che a parte il caffè spunta un altro problema, quello del dell'eccesso di zuccheri semplici, che noi spesso ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, però è l'anticamera di tante altre problematiche di salute, anche molto serie.
Quindi possiamo dire, senza demonizzare il caffè, però attenzione, perché ci sono alcune problematiche che non possono essere sottovalutate.
Sì.
Allora, per avere comunque un approfondimento su questo argomento, che mi sembra molto interessante, perché insomma l'uso del caffè è veramente pervasivo nelle famiglie italiane, ecco, e non solo. Allora, per avere un'idea un po' più precisa di quali sono i pro e i contro del caffè, soprattutto in relazione anche alla quantità che se ne assume, lo zucchero che si mette, ricordiamo appunto che potete richiederci una copia di Vita e Salute, il numero di novembre, dove è presente l'articolo di Giuliana Lomazzi dal titolo Il caffè e i suoi limiti. Per richiederci una copia del numero di novembre di Vita e Salute, chiamateci al termine di questa nostra trasmissione allo 055 41 40 40, ripeto 055 41 40 40.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, quella che dedichiamo alle cosiddette fake news o a, come dire, le convinzioni, magari radicate nel tempo, che però in realtà, insomma, con un approfondimento scientifico si rivelano per lo più infondate o in gran parte infondate. Allora, una delle convinzioni più diffuse, direi, in rapporto al latte, è che il latte sia fondamentale durante la menopausa, addirittura indispensabile per prevenire l'osteoporosi. Allora, siamo qui di fronte a una fake news oppure c'è del vero in questo?
No, purtroppo siamo più sulla notizia falsa che sulla validità scientifica di queste affermazioni, che ancora oggi sono portate avanti da vari soggetti, comunicatori, anche magari autorevoli. In realtà il latte non è così, come dire, non è assolutamente indispensabile per rafforzare le ossa, e questo presunto ruolo protettivo in realtà viene annullato soprattutto se ne fa un uso frequente, perché il latte tende ad acidificare il nostro organismo a tal punto che poi l'organismo, per riportare se stesso in equilibrio, sottrae calcio dalle ossa. Quindi, e questo è stato suffragato da moltissimi studi, su donne, in particolar modo qua stiamo parlando di le donne in menopausa, che non hanno necessariamente bisogno di calcio per compensare la perdita di calcio alle proprie ossa. Non c'è bisogno che assumano dal latte col calcio. Ci sono altre fonti molto più utili e vantaggiose, efficaci per la salute delle ossa, soprattutto in menopausa.
Per esempio?
Le citiamo. Per esempio i vegetali a foglia verde, che contengono anche vitamina K, molto importante per le ossa. I cavoli, che secondo alcuni studi consentono un buon assorbimento del calcio grazie alla sinergia dei minerali che contengono i cavoli stessi. Poi le alghe, i fagioli, i semi di sesamo, e poi uno stile di vita sano, attività fisica, astensione da fumo ed alcol.
Vabbè, qui siamo sempre ai soliti consigli che però sono universali per tante cose, hai ragione. Allora, noi ringraziamo davvero Ennio Battista, abbiamo parlato anche di questa sezione dedicata alle fake news, che si trova normalmente nel blog del quotidiano Il Fatto Quotidiano,
nel cartaceo di Vita e Salute e anche nel sito di Vita e Salute, dove c'è un'ampia sezione dedicata proprio alle fake news.
Ecco, vitesalute.net, questo è il sito. Allora, sì. Ricordo in conclusione che possiamo offrire una copia gratuita del numero di novembre di Vita e Salute, basta che ci facciate questa richiesta telefonicamente chiamandoci allo 055 41 40 40. Grazie Ennio, a risentirci.
A voi.
A presto.
Avete ascoltato? Diretta Vita e Salute. l'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.